www.readyjoe.it e la storia continua. Storia delle nostre zone. Una notte in brughiera. Al tramonto, ieri sera, correvano per il cielo dei cavallini rossi. Per il proverbio, rosso di sera, bel tempo si spera. Ci fosse stata la mia povera mamma, avrebbe messo le mani nei capelli in segno di apprensione e avrebbe detto: cielo rosso, brutto indizio, il rosso chiama sangue. Ci fosse stato mio povero padre, navigato, contadino, scrutatore di orizzonti, avrebbe risposto mia madre: non è nulla, un po' di vento appena. Un vento da poco, sparpagliato in mille montoni. Stanotte ci sarà un tantino di rugiada, il vento non potrà fare il bulo e all'alba si scioglierà con una leggera brezza che sarà un piacere sentirne le carezze. Io, figlio di mio padre e di mia madre, non sapevo ieri sera scegliere fra le discorde parere dei miei genitori e mi son posto questa domanda evasiva: quando mai e in quali contrade del mondo ho osservato un cielo simile? La brughiera è prodiga di cieli mai visti. Ho fissato con rapimento quel tramonto fascinante e sgomentevole a un tempo. Non accade spesso che una giornata sprizzi sangue prima di morire nel modo strano in cui lo sprizzava al tramonto ieri sera. Sembrava che, declinando, chiedesse vendetta per una tremenda offesa patita nel volgere breve delle ore segnate della sua esistenza dal calendario del tempo infinito. Qual peccato scandaloso hanno commesso ieri gli uomini da far arrossire persino il cielo? Chissà. A poco il rosso ha preso la tinta scura. Le ombre della sera si sono infittite e nello spazio di qualche ora il buio ha posto il suo dominio sugli uomini e sulle cose. Io e l'uomo selvatico ci siamo seduti su una panca a consumare un pasto frugale. Un certo venticello ha cominciato ad agitare, con molta delicatezza, in vero, le fronde degli alberi. Tuttavia l'usignolo, nel tema di ricevere qualche sventagliata riversa e di lasciarci qualche penna, ha rinfoderato il suo malinconico flauto ed è andato ad accovacciarsi nel fitto del bosco. L'uomo salvatico, che da tempo viveva in solitudine e non accostava persona di sorta, ha dato la stura al desiderio di raccontare quelle tali cose che accadono sotto gli occhi degli uomini che vivono nella selva e che la gente di città manco si sogna. Oh, quante cose interessanti mi ha raccontato l'uomo selvatico! Che delizia ad ascoltarlo! Vi assicuro che queste cose non si imparano in alcuna università e solo dalla sapienza dell'uomo del bosco si possono apprendere. Quando l'uomo del bosco è spinto alla confidenza, è in vena di raccontare. Quella sera il passerotto di primo volo non si è presentato all'appello. Un momento, cominciamo con una spiegazione. Avete visto quanto tempo ci ha impiegato i passeri a fare adunata sul corniolo dove vanno a dormire? Faceva ancora chiaro e già cirlivano sui rami della loro locanda. Se avete fatto attenzione, era un continuo andirivieni e un pispigliare assordante. I passeri arrivano e poi ripartivano con gran premura. Partivano in due e ritornavano in molti. Ma lo sapete perché? Perché i passerotti novelli sono sbarazzini e disubbidienti come i ragazzini che tengono l'argento vivo addosso. Gli anziani sono pronti al segnale di raccolta, ma i novelli fanno finta di non sentire e continuano a saltellare incurante sui rami del bosco. I genitori li vanno a scovare e li costringono con delle beccate ad obbedire. Se non che, ogni tanto qualcuno di questi birichini, già accasato sull'albero di raccolta, rivola via e bisogna andarlo a rintracciare una seconda, una terza, una quarta volta. È una fatica estenuante. Così ogni sera? Così ogni sera. Se un passerotto non ritorna la sera, difficilmente lo si ritrova al mattino. Quella sera un passerotto non è tornato e i genitori gemettero tutta la notte che erano strazio a sentirli. Ma chi era caduto al birichinello? Assente, sepolto vivo. Era andato a collocarsi innocentemente in un nido di rondini e ci stava tranquillo e pacifico come un pascià, come se quel nido fosse stato costruito appositamente per lui. La sera, dopo una laboriosa giornata di caccia agli insetti, sono tornate le rondini e hanno fatto le loro rimostranze all'intruso. Il passerotto non si è dato per inteso e ha continuato a riposare nel nido, come se si trovasse a casa sua. Non ha capito, forse, il passerotto, il linguaggio delle rondini? Fatto sta che le rondini si sono addirate per la sua strafottenza. Fecero consiglio e costituirono un tribunale svolazzante in cerchio intorno all'abituro, finché pronunciò la sentenza di morte mediante la otturazione del nido. Decine di rondini volarono in cerca di acqua per bagnarsi le ali e a cavarne gocce per fare l'impasto di mota. Iniziarono il lavoro inferocite e in breve il nido venne otturato. Il passerotto rimase così, sepolto vivo, in una tomba dalla quale non sarebbe mai più uscito. Ma volete vedere il nido otturato? È appeso al terzo travetto del tetto della cascina. Al decimo travetto, per tenere a distanza la sepoltura, sta un nuovo nido, costruito, si può dire, nello stesso tempo in cui l'altro veniva chiuso. Che ne dite di queste gentili rondinelle che non si peritano di pronunciare sentenze di morte per una semplice violazione di domicilio? Io non mi pronuncio. Certo si è che i passeri hanno inteso la lezione e girano al largo dei nidi di rondine. Ne succedono delle belle in questi paraggi. A osservare tutto c'è da correggere continuamente il giudizio sulle cose di questo mondo. www.redigio.it e la storia continua.